Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra Iran-Israele. A Ginevra iniziati i colloqui tra Teheran e ministri europei sul nucleare, mentre Tel Aviv avverte l'esercito di prepararsi a una guerra lunga. Decine di migliaia di persone in piazza in Iran, Iraq e Libano contro Israele. A Gaza una siccità causata dall'uomo. L'UNICEF denuncia la situazione umanitaria nella striscia, dove sempre più bambini rischiano di morire di fame e di sete. La Spagna dice no. Il governo Sanchez si oppone all'aumento al 5% della spesa per la difesa per i paesi NATO. È incompatibile con la tenuta del welfare, dice Madrid. India. Il governatore Modi stringe la morsa discriminatoria contro la popolazione musulmana. Nuova Delhi accusata di deportare cittadini di religione islamica in Bangladesh. Mondialità. La scomparsa del diritto internazionale e il ritorno alla politica di potenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo anche oggi dal conflitto Iran-Israele, iniziato venerdì scorso, che dopo una settimana continua senza segnali di de-escalation. Anche oggi nelle scorse ore gli scambi missilistici tra i due paesi sono continuati. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha detto che gli israeliani devono prepararsi a una guerra lunga contro l'Iran al fine di eliminare una minaccia di tale portata, così ha detto il governo israeliano. Oggi pomeriggio intanto sono iniziati a Ginevra i colloqui tra i ministri degli esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania e l'omologo iraniano per cercare di trovare un accordo sul nucleare. I colloqui sono ancora in corso dopo una pausa chiesta dalla delegazione iraniana. Andiamo in diretta con Francesco Giorgini. Buonasera Francesco.
Buonasera agli ascoltatori. Sì, secondo la dichiarazione di Emmanuel Macron oggi dal Salone Internazionale dell'Aeronautica di Bourget alle porte di Parigi, è una proposta di negoziato completa quella che i ministri degli esteri della Troica europea stanno presentando appunto oggi pomeriggio a Ginevra. I tre ministri di Francia, Germania e Gran Bretagna, l'avete detto, propongono una soluzione globale che impegni l'Iran sulla questione nucleare, ma anche sui missili balistici e sul finanziamento iraniano dei movimenti di guerriglianti israeliani come Hezbollah, Hamas o gli Houthi yemeniti. Detta altrimenti un'alternativa diplomatica alla capitolazione completa e senza condizioni sventolata qualche giorno fa da Donald Trump, che preservi nella forma la dignità del regime iraniano, ma che nella sostanza arrivi ad un risultato simile, la neutralizzazione a lungo termine delle capacità di nuocere e di destabilizzazione regionale di Teheran. Le discussioni sono cominciate attorno alle 15 e continuano appunto in questo momento all'Hotel Intercontinental di Ginevra, discussioni lunghe, quindi segno probabile della volontà dell'Iran di aprire uno spiraglio per la trattativa di fronte tanto alla volontà bellica di Netanyahu che all'incognita di un'amministrazione americana divisa sull'opportunità di entrare esplicitamente nel conflitto. Dunque abbiamo da una parte la volontà del regime iraniano di uscire da una guerra che l'Iran non può che perdere e potrebbe spazzare via la teocrazia, e dall'altra la credibilità della Troica europea, che ricordiamo fu già all'origine del primo e precedente accordo sul nucleare iraniano. Resta da sormontare la determinazione del governo Netanyahu ad annientare il complesso militare industriale nucleare iraniano e contestualmente probabilmente ad abbattere il regime di Khamenei, e l'incognita da Donald Trump, che appunto ha dato 15 giorni in qualche modo di tempo, ma anche appunto di suspense a tutti gli attori della crisi. Nonché in sottofondo le relative divisioni europee tra un cancelliere tedesco molto pro guerra e pro Israele, per cui Tel Aviv fa il lavoro sporco, sono le parole di Merz, per tutti gli occidentali, e un presidente francese molto più prudente e in parte anche più preoccupato di mantenere una politica filo-araba, secondo cui la questione iraniana, tanto nucleare che politica, non può essere risolta a colpi di bombardamenti. Dicevamo, le discussioni continuano, vedremo se produrranno qualcosa di concreto, lo sapremo forse più tardi o magari domani nella giornata.
Grazie, grazie Francesco Giorgini. Ma quali condizioni pone l'Iran per poter trattare? Lo abbiamo chiesto a Paola Rivetti, docente di relazioni internazionali all'Università di Dublino, esperta di Iran e Medio Oriente.
Per l'Iran sicuramente non è accettabile quella che invece pare essere la posizione americana trasferita e trasmessa attraverso gli alleati europei di immediata sospensione e diciamo totale abbandono del programma di sviluppo nucleare, condizione diciamo che per il momento è irricevibile, probabilmente continuerà a essere irricevibile per Teheran, che invece intende negoziare su appunto misure di arricchimento e sui dettagli che possono essere in qualche modo accettabili per tutte le parti. C'è anche un'altra condizione che Teheran sta mettendo, e cioè che non ha, come ha detto questa mattina un'intervista della BBC il vice ministro per gli esteri, non si può negoziare con una pistola puntata alla testa, quindi un'altra condizione che Teheran sta mettendo alle negoziazioni è che appunto si interrompano gli attacchi militari israeliani.
E oggi intanto decine di migliaia di persone sono scese in piazza per le strade in diverse città in Iran, Iraq e Libano per manifestare contro Israele e contro la sua politica aggressiva che sta destabilizzando l'intera regione. Oggi il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato di aver ordinato all'esercito di intensificare gli attacchi contro obiettivi del regime a Teheran per destabilizzare il regime iraniano. Sentiamo ancora Paola Rivetti.
È una prospettiva che è particolarmente preoccupante per mia lettura della politica iraniana, io penso anche molto difficile da attuare. Molto preoccupante perché abbiamo visto in realtà questo copione delle bombe, degli attacchi militari, degli interventi militari per liberare, tra virgolette, del popolo e favorire o imporre un regime change già in atto in posti come appunto l'Afghanistan, la Libia, l'Iraq nel 2003, e sappiamo com'è finita. Quindi, come dire, non è una prospettiva particolarmente rassicurante, io credo che non dovrebbe rassicurare nessuno. Per quanto riguarda la fattibilità, diciamo, logistica e tecnica di questo cambio di regime, anche qui io credo che si prefiguri una situazione molto diversa da quella che abbiamo visto nei casi prima citati, perché l'Iran è un paese innanzitutto molto più solido da un punto di vista economico, da un punto di vista militare, ma anche proprio a livello di solidità delle strutture dello Stato, per cui abbiamo comunque uno Stato che ha delle strutture che funzionano e che ha anche una legittimità costruita proprio paradossalmente sulla non legittimità da un punto di vista nazionalista dell'attacco israeliano, che in qualche modo va a sopperire a una grossissima crisi di legittimità che abbiamo visto, che sappiamo investire la Repubblica Islamica, basti pensare a Donna Vita Libertà. In questo anche i movimenti di opposizione interni all'Iran sono molto molto chiari nel dirci che c'è una condanna senza se e senza ma dell'aggressione, che non si traduce in questo senso in un supporto acritico verso la Repubblica Islamica, ma si traduce anzi in una volontà di proteggere la propria lotta, perché ci si intende liberare, tra virgolette, della Repubblica Islamica non attraverso le bombe, ma attraverso appunto la propria, diciamo, un movimento interno genuino che sia pro-democratico. L'ultimo aspetto molto preoccupante che mi preme sottolineare di tutti i progetti poi di regime change è che in realtà hanno il solo obiettivo di sostituire un regime, uno Stato ostile alle potenze che iniziano questo regime change con uno che invece appunto è amico e diciamo è anche serviente agli interessi soprattutto geopolitici e geoeconomici delle nazioni che lo iniziano, con pochissimo interesse per la democraticità o per appunto inversamente la natura autoritaria di questo nuovo potere. Quindi gli iraniani sono molto coscienti del fatto che regime change non prospetta nulla di buono per loro.
Un'ultima cosa, l'ha già un po' detto, ma in Iran da questo punto di vista, sia dal punto di vista della società civile che dal punto di vista del regime verso l'interno, come si stanno muovendo?
In questo momento, cioè, come si può immaginare, è anche una situazione abbastanza di caos, soprattutto in seguito a questi ordini di evacuazione che sono arrivati a capo e collo agli iraniani da parte di Trump e poi da parte degli israeliani. Quindi c'è una situazione appunto di grossa confusione, le persone cercano di scappare ma non è semplice, le strade sono appunto molto trafficate, bloccate, c'è la questione della benzina, per cui c'è solo una certa quantità di benzina a cui si può accedere. Però proprio stamattina, parlando con un'amica che è a Teheran, anche lei sta cercando di scappare con la famiglia, riflettavamo proprio su come l'Iran di oggi non è l'Iran pre-Donna Vita Libertà, perché Donna Vita Libertà, una delle grandi, diciamo, trasformazioni che ha portato questo movimento, è stato proprio portare una coscienza della capacità di azione politica, dell'importanza dell'agency politica del popolo iraniano. Quindi il sentimento prevalente è assolutamente quello della volontà dell'autodeterminazione. Il regime in tutto questo ovviamente gioca una partita per la vita, diciamo, per cui da un lato è assolutamente cosciente, no, del fatto che Donna Vita Libertà abbia lasciato una fortissima eredità di opposizione e di discontento, che si traduce in atti quotidiani continui di disobbedienza, ma dall'altro lato ovviamente sta giocando, diciamo, la carta nazionalista, per cui cercando un po' di rimpinguare anche la propria legittimità intorno alla bandiera.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
Andiamo a Gaza, nella striscia. I morti causati oggi dai bombardamenti israeliani sono circa 60, 31 di questi erano vicini ai centri di distribuzione degli aiuti in cerca di cibo. La situazione umanitaria continua a peggiorare di giorno in giorno. L'UNICEF ha denunciato oggi che anche l'acqua sta scarseggiando in una carestia causata dall'uomo e quindi reversibile se solo ci fosse la volontà da parte israeliana. La malnutrizione peggiora sensibilmente, soprattutto tra i bambini. Sentiamo Andrea Iacomini, portavoce italiano dell'UNICEF.
Avevamo detto che la situazione dei bambini colpiti da malnutrizione degenerava sempre di più, che le scorte e gli aiuti oramai non bastavano per le prossime settimane, che c'erano bambini da 0 ai 5 anni che rischiavano di morire, il cui corpo oramai è ridotto a nulla. E il numero che avevamo dato era di circa 71.000 bambini che rischiavano di essere colpiti da malnutrizione e 16.000 madri nelle settimane che sarebbero venute. Oggi siamo esattamente in quella situazione. C'è una media di circa 100 bambini colpiti da malnutrizione nelle ultime settimane. Questo è un dato che andrà sempre più aumentando se non ci sarà data la possibilità, lo voglio dire con forza, di intervenire attraverso beni essenziali, ma soprattutto attraverso quegli alimenti terapeutici e quei kit di sali idratanti di cui noi siamo in possesso e che consentiranno di poter curare immediatamente questi bambini, perché appunto i dati per quanto riguarda la malnutrizione dei bimbi sono in aumento in maniera veramente drastica. Se a questi noi aggiungiamo i bambini colpiti da malattie croniche, penso, diciamo, ad una diffusione fortissima della diarrea, nonché appunto ai bambini che vivono in condizioni di fame, di deprivazione assoluta, un circolo vizioso che di fatto ci dà un quadro di speranze. La distribuzione degli aiuti che si sta dando fino ad oggi, non attraverso le agenzie delle Nazioni Unite, ma attraverso le organizzazioni che sono state messe in piedi in vari punti della striscia, non distribuisce quelli che sono gli alimenti terapeutici, che sono un cibo a base di burro di arachidi molto nutriente e che consente in poche settimane ai bambini di riacquistare il peso forma. È, diciamo, molto diffuso nelle nostre attività in altre parti del pianeta ed è l'unico in grado, come dicevo, insieme ai sali idratanti, di stabilire un ciclo di ripresa del bambino in poche settimane. Purtroppo gli aiuti che si stanno distribuendo non sono composti da questo tipo di trattamento, e quindi di conseguenza noi chiediamo con forza che vengano aperti tutti i valichi. Noi abbiamo praticamente aiuti di questo genere pari a circa 1000 camion pronti per essere distribuiti, perché di questo c'è bisogno. Quelle scorte che stiamo distribuendo potranno durare per altre 3 settimane, ma se le uniamo alla mancanza di acqua, alla fine del carburante e appunto alla fine delle scorte che abbiamo un po' su tutto il territorio, si rischia veramente una catastrofe umanitaria senza precedenti, più di quella che già è.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In vista del vertice NATO previsto per il 23 e il 24 giugno all'Aia, crescono le divisioni tra i Paesi membri, in particolare sulla proposta trumpiana, più che altro la richiesta di Trump, dell'aumento della spesa della difesa al 5% del PIL. Tra questi, la Spagna di Pedro Sanchez si è già formalmente espressa contraria. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Una lettera firmata dal premier spagnolo Pedro Sanchez e diretta al segretario della NATO Mark Rutte. Una lettera dura in cui la Spagna si rifiuta di assumere l'aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035. Irragionevole e controproducente, così Madrid definisce l'obiettivo voluto da Trump di far crescere le spese in armamento oltre il 2%. Per la Spagna significherebbe spendere 80 miliardi di euro in più ogni anno a scapito di welfare, della transizione ecologica e di investimenti con maggiore ricaduta sociale come scuole ed educazione. Nella missiva Sanchez sostiene che per rispettare gli obiettivi fissati dall'Alleanza Atlantica basta il 2%. Un salto al 5% significherebbe aumentare la spesa militare al di sopra delle possibilità reali dell'industria europea. Il risultato sarebbe una dipendenza ancora maggiore da fornitori stranieri, soprattutto statunitensi. Un risultato del tutto contrario alle priorità definite dall'Unione Europea di aumentare le capacità militari del vecchio continente. Madrid non è l'unica capitale contraria ad una maggiore spesa in difesa. Nelle scorse settimane il governo spagnolo aveva sondato gli umori di Italia e Belgio, altri due paesi che si vedrebbero in grosse difficoltà per raggiungere l'obiettivo di spesa del 5%. L'opzione sul tavolo era quella di cercare un compromesso, ma ora il no della Spagna minaccia di bloccare la risoluzione finale, perché nella NATO le decisioni devono essere prese all'unanimità. Il governo spagnolo propone due vie d'uscita: rendere facoltativo il 5% o esentare Madrid dal target, ricordando che in passato altri alleati hanno ottenuto deroghe analoghe. La Spagna però è il paese della NATO che spende meno di tutti e questo lascia Sanchez in una posizione molto difficile. Da Washington la risposta non si è fatta attendere, la Casa Bianca ha reagito con fermezza. La portavoce Caroline Leavitt ha ribadito che Trump vuole vedere tutti i partner europei, Spagna compresa, arrivare al 5% e bisognerà vedere quale sarà la reazione di Trump. Sanchez potrebbe essere la sua prossima vittima dopo l'umiliante trattamento riservato dal presidente statunitense a Macron o Zelensky, anche se molti a Madrid pensano che la presenza di Trump al vertice NATO potrebbe limitarsi ad una comparsa, come si è visto al G7 in Canada, ora che l'attenzione del presidente USA è centrata sulla guerra di Israele contro l'Iran. Se fosse così, sarebbe un altro smacco per gli alleati di una volta, messi al margine delle grandi decisioni, ma da cui si pretendono sempre più soldi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calming, but I know that it's hard.
still in love with you. This is the last song that I write.
Adesso andiamo in India. Alcune associazioni per i diritti umani hanno accusato il governo indiano di aver deportato illegalmente musulmani cittadini indiani nel vicino Bangladesh. Secondo le denunce, nelle ultime settimane migliaia di persone sono state rastrellate dalla polizia in tutta l'India, molte di loro sono state private di un processo legale e sono state trasferite oltre confine appunto in Bangladesh. Una pratica che rientra un po' in un clima politico, in un'ideologia portata avanti dal governo Modi, il nazionalismo indù è fortemente discriminatorio verso le minoranze, soprattutto verso la minoranza di religione musulmana. Sara Farinella ne ha parlato con Nicola Missaglia, ricercatore ISPI, esperto di India.
Il governo Modi nel 2019 ha introdotto una nuova legge sulla cittadinanza che fondamentalmente permette attualmente a cittadini stranieri dei paesi vicini, di tutte le religioni che non sono l'Islam, di accedere in maniera preferenziale alla cittadinanza indiana. E questo chiaramente ha suscitato polemiche, perché si sta dando un corridoio preferenziale a dei cittadini solo in base alla loro religione, tra l'altro discriminando rispetto alla religione musulmane. Le fanno in qualche modo dell'identità nazionale, ma nel caso indiano anche dell'identità religiosa, un identificativo, diciamo, della cittadinanza, che è in qualche modo una identità che esclude chi non ne fa parte, fondamentalmente. Il problema è che l'India è un paese strutturalmente, storicamente, culturalmente plurale, no? Convivono tantissime religioni, convivono diverse lingue parlate, quindi una dinamica maggioritaria come quella a cui stiamo assistendo in India e appunto stiamo assistendo anche negli Stati Uniti in questo momento e in altri paesi, chiaramente è estremamente problematica.
Qual è stato l'impatto degli attacchi con il Pakistan?
Dopo queste schermaglie con il Pakistan si è cominciato in alcuni luoghi, soprattutto nel nord-est dell'India, nel Kashmir, oppure nello stato dell'Assam, appunto, che confina con il Bangladesh, si è cominciato in alcuni casi ad accusare cittadini musulmani oppure persone musulmane che magari appunto veramente venivano dal Bangladesh come lavoratori, di essere degli infiltrati, quindi di essere in qualche modo collegati all'indipendentismo, a delle dinamiche anti-indiane. E il culmine, appunto, è proprio l'episodio che hanno raccontato alcuni giornali, quello dell'espulsione dall'India di tutta una serie di cittadini musulmani accusati di non essere degli indiani, ma di essere dei rifugiati illegali, dei clandestini, insomma, sul territorio indiano. Le idee fanno in qualche modo dell'identità nazionale, ma nel caso indiano anche dell'identità religiosa, un identificativo, diciamo, della cittadinanza, che è in qualche modo una identità che esclude chi non ne fa parte, fondamentalmente. Il problema è che l'India è un paese strutturalmente, storicamente, culturalmente plurale, no? Convivono tantissime religioni, convivono diverse lingue parlate, quindi una dinamica maggioritaria come quella a cui stiamo assistendo in India e appunto stiamo assistendo anche negli Stati Uniti in questo momento e in altri paesi, chiaramente estremamente problematiche, nel senso.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo Siamo con la nostra rubrica sulla mondialità. Prima però di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
La moltiplicazione dei conflitti in corso, diversi tra loro per cause e per collocazione geografica, desta più o meno preoccupazione in base alla regione che ne è di volta in volta interessata. I conflitti in Ucraina e quello a Medio Oriente trovano grande eco in Europa, ma molto meno nel resto del mondo. Quello in Sudan interessa soprattutto una parte dell'Africa, mentre in Sud America è più sentita la continua fuoriuscita di persone dal Venezuela. C'è però un elemento che accomuna tutti o quasi gli scenari di guerra, a prescindere dalla loro collocazione, ed è la scomparsa di ogni riflessione sul diritto internazionale. Un diritto che è stato faticosamente costruito soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la speranza che, coinvolgendo l'intera comunità internazionale, si potessero prevenire o arginare le tensioni tra gli Stati. Il diritto internazionale si fonda su alcuni pilastri consolidati: la sovranità degli Stati, il divieto di usare la forza per risolvere le contese, la tutela dei diritti umani e il rispetto del diritto umanitario durante i conflitti armati. Tuttavia, questi principi vengono regolarmente ignorati: guerre di aggressione, occupazione illegale dei territori, interferenze esterne nella vita di altri stati e violazione sistematica dei diritti civili sono diventati elementi ricorrenti che ciascun aggressore giustifica in nome della propria sicurezza nazionale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia rappresenta in modo emblematico la fragilità degli strumenti giuridici internazionali. Nonostante le risoluzioni ONU, le sanzioni e le condanne emesse dalle corti internazionali, l'effettiva applicazione del diritto risulta ostacolata dalla mancanza di meccanismi coercitivi vincolanti. Lo stesso si può dire della politica armata di Israele nei confronti di civili di Gaza. Condanne dei tribunali internazionali e marce di protesta nulla possono per fermare la strage in corso. Questo ritorno alla politica di potenza è stato a lungo perseguito da paesi che già da tempo si permettono di muoversi sistematicamente al di fuori del diritto internazionale, facendo affidamento sul proprio status di potenza militare. Tutto ciò accade anche perché l'organismo multilaterale per eccellenza, deputato a intervenire sui conflitti, è rimasto bloccato ai tempi della Guerra Fredda. Se davanti al rischio dell'olocausto nucleare, forse aveva senso che Washington e Mosca avessero diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, non si capisce perché debbano ancora continuare a esercitarlo, insieme a Cina, Regno Unito e Francia, in un mondo totalmente cambiato. Sono molte le proposte avanzate per riformare il Consiglio di sicurezza, ma difficilmente potranno avere successo contro il parere dei Magnifici 5. È un vicolo cieco nel quale è finita anche la Corte Penale Internazionale, supportata soltanto quando perseguita dittatori africani o balcanici, ma impossibilitata a eseguire sentenze contro i leader delle potenze. Per rilanciare il diritto internazionale occorrerebbe riformarlo sulla base di un nuovo patto globale tra giustizia, sovranità e responsabilità. Nel mondo multipolare, un diritto internazionale credibile può fondarsi solo su principi realmente universali e su meccanismi di garanzia più equi ed efficaci. Solo così è possibile immaginare una governance globale che possa prevenire, regolare e risolvere i conflitti, mettendo al centro la dignità umana e la pace. L'alternativa, se il diritto viene ridotto a vuota retorica, è un ulteriore aumento della bellicosità fino a ritrovarci nuovamente al punto di non ritorno della guerra nucleare.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.